Allora, siamo col signor Renzo Anici, che è originario di Fiume.
Anici, scusi.
Anici, no, ho sbagliato accento, eccolo. E se mi può raccontare un po' la sua vita a Fiume, com'era un po', cosa faceva la sua famiglia?
Beh, io sono andato via a Fiume che avevo 14 anni, dunque posso parlare della mia vita come ragazzino.
Certo, no? Ma com'era la sua famiglia, quanti fratelli aveva, cosa facevano i suoi genitori?
Io ho questa sorella che è qui presente, un altro fratello che lei è 10 anni più, è nata dopo la guerra. Mm. 10 anni più giovane, e mio fratello è un anno e un mese più giovane di me.
E lei di che anno è?
In Paraná adesso, qui in Brasile.
E lei di che anno è?
Io sono del 36, 19 marzo San Giuseppe.
E la sua famiglia viveva a Fiume, erano tutti di Fiume originali?
No, tutti di Fiume originali, di Cosala, che il rione dopo la città vecchia deve essere il rione più vecchio, va bene.
E i suoi genitori, la sua famiglia di cosa si occupava?
Mio padre faceva la spedizione Erini, aveva una si stava più o meno bene quei tempi, aveva vita agiata, non c'erano tante persone che avevano una macchina, noi l'avevamo nei 30, 40, ma mi ricordo di me che insomma sì, io avevo una vita più o meno buona, poi la guerra ha rovinato tutto.
E lei si ricorda com'era durante la guerra?
Durante la guerra mi ricordo, sì.
Le piace, come si dice,
maracujà?
Moltissimo.
Passiflora sarebbe.
No, che passiflora.
Frutto della passione sarebbe.
Frutto della passione.
Maracujà.
In inglese passion fruit.
Grazie.
Ma è passiflora il nome?
Il nome scientifico.
Scientifico sarà, ma
sì.
Passiflora.
Non ho messo niente di zucchero, non so.
Va bene
così?
Sì.
È dissetante, grazie.
A me non vuoi, no?
No?
quindi voi vivevate a Fiume, dice che comunque stavate bene.
Sì.
E poi è arrivata la guerra.
E poi è arrivata la guerra che ha rovinato tutto.
Cosa si ricorda lei della guerra?
Della guerra mi ricordo tutto, che si correva ai rifugi ogni volta che la sirena suonava, che la casa davanti alla nostra è sparita sotto una bomba. Una casa piccolina, insomma. E la nostra casa non è stata neanche. Abitavamo al terzo piano. Al terzo piano è ancora lì, che l'ho visto l'altro giorno nel Google.
C'è ancora
e non c'è niente di nuovo in giro, mi è parso strano, è quasi raddoppiata la città, c'ha più di 200.000 abitanti, è rimasto là tutto uguale, stesse case, stesse vie, almeno nel nostro rione, no? Hanno fatto rioni nuovi, ma lì è rimasto tutto intoccato.
E lei andava a scuola lì, nelle scuole italiane?
Andavo su a Cosala, ho fatto le elementari, 4 anni di elementari, 5 di ricordo, 4. A Cosala le elementari, in Belvedere le medie, e dopo ho fatto un anno di scientifico, quando siamo andati via.
Mi racconti un attimo, quindi è finita la guerra. Mi racconti un po' com'è stato questo, perché si parla tanto dei profughi, eccetera, però poi nel dettaglio magari uno non sa, no, le storie, cioè cosa è successo?
Boh, dopo la guerra, Fiume, io almeno non ho conosciuto nessuno che parlasse un'altra lingua che non l'italiano, il fiumano, il nostro dialetto, tutti, non so se c'era qualcuno che non era italiano, ma parlava anche lui. Fiume era un microcosmo di nazione, come una nazione che riceve dei migranti, come Stati Uniti, Brasile, che vengono da tutte le parti. C'erano austriaci, ungheresi, tedeschi no, austriaci, era, l'impero, era sotto l'impero austro-ungaro, no? Ungarico. E c'erano di più, era appunto ungheresi, ebrei molti, molti ebrei, anzi mio padre aveva molti amici ebrei. Ebrei che anche loro si sentivano fiumani, che loro anche si, è sempre un popolo che sta un po', invece no, lì quando mio padre è andato soldato c'era un amico suo ebreo che piangeva, mi diceva mio padre, che piangeva che già Mussolini non voleva avere gli ebrei nell'esercito, non, piangeva perché non piangeva. E così era un microcosmo di nazioni. Ma tutti con l'anima del fiumano.
E il dialetto fiumano com'è? È un dialetto istriano?
È il triestino. Un po' migliorato.
Un po' più vecchio.
Un po' migliorato. E così.
E poi com'è che siete andati via? Quando esattamente?
Dopo successe questo, che sono gli alleati hanno dato bel regaletto alla Jugoslavia, tutta quella parte lì, no? E dopo sono pentiti, no? Ma era troppo tardi. Allora quelli che erano lì, che gli italiani non erano molto di emigrare, no? Piaceva stare lì sul posto. Per noi andare a Trieste era roba da mezzo 140 minuti. Mia zia che abitava a Trieste quando veniva era una festa, ma cosa, come si fa? Ho perso il filo.
Eh no, com'è che poi siete andati via? Com'è successo?
Beh, dopo succede questo, che bisognava optare per la nazionalità per avere il diritto di uscire. Allora tutti quanti hanno optato uscire a malincuore, perché nessuno aveva voglia di abbandonare la città, ma siccome si stava girando un po' la fratellanza italo-jugoslava un'altra cosa, ogni tanto spariva qualcuno, dove andate, hai fuggito in Italia, perché fuggito, invece in Italia nessuno l'aveva ricevuto e non sapeva. Allora magari sono andato nelle foibe lì vicino a cose. E siccome loro avevano bisogno di quel personale, mio padre già dopo la guerra subito era andato a lavorare, aveva perso tutto l'affare dei legnami.
Faceva import export di legname.
Mi lacrima di ma non è perché sto piangendo. Quando rimango un po' di tempo con gli occhi aperti mi lacrima.
Diceva che suo padre ha perso.
Mio padre in guerra tutti quanti hanno perso tutto. Lui
perché era sua l'attività di import export.
Sì, era lui già da bambino, lavorava nel bambino. Da ragazzo, da adolescente quasi, ha fatto le scuole tecniche, mio padre ha fatto le scuole tecniche. Poi è andato a lavorare in legnami, lui conosceva tutte le segherie lì in Slavonia, che era la terra dei legnami lì in Jugoslavia, andava lì con le borse piene di soldi, di gol per pagare, quando veniva in quei paesi facevano festa, c'era il ballo perché portava i soldi di una stagione di taglio di cose, no? E lui andava sempre a comprare i legnami lì, per la ditta che lavorava. Allora dopo la guerra è stato ferito, ha fatto la guerra in Jugoslavia, lui il leader parte del Montenegro, lì da quelle parti, ferito alla mano è andato a finire all'ospedale a Trieste, l'ospedale militare di Trieste, e dopo finita la guerra era lì. Poi è ritornato, ha trovato un lavoro di portare il carbone nelle caldaie della centrale elettrica, che facevano di tutto per umiliare le persone se potevano, sì, ma siccome aveva la testa che aveva, non era mica un facchino, dopo è entrato nell'azienda acqua gas come impiegato, dopo pochi mesi era direttore direttore commerciale, mi pare.
Sempre lì a Fiume.
Acqua Gas, era una cosa sola.
Uh-huh. Ma sempre a Fiume.
A questo. Fiume, si chiamava Voplin. Da Voda, che vuol dire acqua, e Plin, che vuol dire gas. E allora, quando fai una richiesta del coso, dell'opzione, non te la danno perché sei necessario. E loro non la davano a nessuno che comandava qualcosa lì, perché non avevano gente da rimpiazzare.
C'è l'opzione di diventare italiani e andare via.
Diventare italiani e di poter andare via. E allora siamo rimasti 5 anni. 5 anni. Noi, c'avevo un zio che era direttore della centrale elettrica, direttore proprio lì sulle macchine, mandava, è andato dopo di noi a fare il Fiatone. Prima di me.
Ah.
È quello che non mi ricordo.
Fiatone Fiumino.
Fiumino era anche direttore della tram e i bus lì, delle officine, era direttore delle officine. Quando si andava a comprare alla Fiat di Torino, andava lui a comprare le corriere lì per portarle a Fiume.
Quindi in che anno avete alla fine lasciato Fiume?
Nel 50.
Nel 50. E dove 50. Siete andati?
Siamo andati a finire in un campo lì sopra. Appena esci ti ricevono lì come si chiama? Opcina. Il grande Occidente, lì c'è lo smistamento, ci hanno mandato in un campo profughi a Gaeta. A Gaeta, e lì siamo stati un anno in un campo, un schifo di campo là. Era un'antica caserma dei militari, con stanzoni che non finivano mai, stanzoni di 100 metri. Separati con dei piccoli muri così di gesso, e dentro sti muri schiaffavano un pezzo così, meno di questo, un pezzo come metà quest'altro, sa? Schiaffavano una famiglia, poi ti dovevi fare i muri con le coperte lì, con lo spago, con le coperte.
Voi chi eravate? I suoi genitori e voi 3 figli?
E noi 3 figli. Quei cessi immondi lì, proprio da matto, uno schifo.
E lì siete stati un anno?
Un anno, perché siamo andati a Bagnoli, che è là vicino a Napoli, sì. Che era il campo del Liro, e di lì abbiamo...
Refugee Organization.
Quindi dopo un anno a Bagnoli.
Da Bagnoli.
È vicino a Napoli,
quasi un rione
dove c'era lì Calcina,
ecco lì. E di lì mio padre aveva trovato qualcosa.
E quanto tempo siete rimasti a Bagnoli?
Pochi giorni, un mese, due mesi, qualcosa così.
E poi da lì?
Da lì tramite mio padre, il suo lavoro è sempre stato, prima di entrare, era legname, no? Allora cercava il Canada, ma era chiuso al momento.
Cioè voi avevate già in mente di emigrare, di andare all'estero, o quando è venuta questa, diciamo, quest'idea?
Non so quando è venuta, qualcuno ha portato l'idea lì nel campo proprio che si faceva quella vita grama lì, e io facevo il nautico, ho fatto il primo scientifico a Fiume, poi ho fatto un esame lì per passare dal scientifico al nautico, e ho fatto il secondo anno di nautico.
E come mai il nautico? Perché non c'era lo scientifico o perché le interessava di più?
No, perché a Fiume sono entrato nel scientifico perché era l'unica cosa che era rimasta là di dopo le medie, no? di italiano. Avevano già. E così, anzi, ho fatto a Fiume, volevo fare scientifico come quasi tutti i miei amici della media, ma non c'era più posto neanche lì, perché allora ho fatto il classico, no? Noi facevamo il francese e il latino, e quelli dei scientifici facevano l'inglese e il latino, che mi ricordo bene. E c'è ancora oggi, il scientifico italiano hanno lasciato l'unica scuola lì, che è rimasta, scuola media e superiore, è rimasta quella lì, a fine, di scientifico, in quella triangolone, una bella scuola.
E quindi invece ad ETA poi si è iscritto al nautico?
Al nautico ho fatto l'esame, sono passato, ho fatto un anno di cose. Quando è finito, siamo venuti in Brasile. Giusto un anno è stato. Allora mio padre già
mi stava dicendo del Canada, che pensava per il legname, però non era possibile.
Visto qualcosa lì nel consolato, il legname in Brasile ce n'era un sacco, allora l'hanno smistato già nel Paraná, che c'è, lì era la terra del legname, che oggi l'hanno pulito da, non c'è più un albero.
Quindi in che anno avete?
Nel 51 questo. Noi siamo arrivati qui il 10 agosto del 51, a Rio. 10 dell'8 51.
E dove vi siete imbarcati? A Napoli o a Genova?
A Napoli.
A Napoli.
A Napoli nel Castelverde.
Castelverde era la nave?
Castelverde, che non c'è più.
Ah, c'è stata la festa dei 50 anni, no? Non so come fine.
Di cosa?
Castelverde, hanno
commemorato
l'ultimo viaggio.
Ah, non sapevo.
Quando parla
qui o in Italia?
No, qui.
Quindi siete partiti da Napoli e dove avete, si ricorda dove avete fatto scalo?
Scalo all'isola della Madeira, che ci siamo abbuffati di banane, e dopo a Las Palmas, che ci siamo abbuffati di banane. E dopo Rio.
E Recife no?
No.
Diretto a Rio.
Diretto a Rio. Diretto a Rio. A Rio siamo scesi e siamo andati a finire dove?
Aspetta. A Ilha das Flores.
A Ilha das Flores, ecco, bravo.
Ilha das Flores.
Che dove si trova?
Era
davanti a Rio. E di lì ci hanno smistato, lì siamo stati pochi giorni.
Ma voi siete venuti con questi programmi del governo brasiliano?
No.
A spese vostre siete venuti?
Sì. No, queste spese del Liro.
Ah, Liro.
Liro.
Refugee Organization.
Poi a spese è stato tutto, che per esempio loro, mio padre e mia madre erano in cabina e io ero
sul ponte.
No, ma sì. stanzino sì. Là con 10 letti.
Quindi siete arrivati nel 51, lei aveva 15 anni. E lei si ricorda qualcosa del viaggio? Lei cosa si aspettava? Cosa pensava? Era contento di andare in questo nuovo paese o curioso?
Ho avuto notizie del viaggio, mi ricordo.
Sì?
Forse.
Mi ricordo.
Del viaggio?
Mi ricordo che nel viaggio ho mangiato il primo pezzo di pizza nella mia vita.
Veramente?
Perché da noi non si conosceva nemmeno la pizza nel 1950. Però c'era, non so, non ho mai visto una pizzeria neanche a Trieste. Non c'erano.
E sulla nave vi è andato a mangiare la pizza?
No, non mi era andato a mangiare, era lì sul bar là, ma ho preso un pezzo, ma non mi è piaciuto.
Strano,
sì, mi dica.
È strano come rimangono certe immagini, no?
Sì.
Adesso ho detto, si ricorda qualcosa della nave? Io mi ricordo che papà aveva comperato un berretto blu per tutti loro.
Ah,
e col vento nella nave ha volato via, e dopo, mentre si camminava lì, era caduto dentro della nave, non era volato in mare. E allora quello mi è rimasto
volato. L'avete ritrovato.
No, avevo 5 anni, le mie memorie sono di altra categoria.
Beh, lei aveva 5 anni, se io avevo 15, lei aveva 5.
E suo fratello aveva un anno meno di lei? Come si chiama suo fratello?
Claudio.
E voi qui in Brasile non conoscevate nessuno? Siete venuti soli, senza conoscere nessuno?
Poi ha trovato, insomma, tramite, non so se era tramite il consolato che aveva trovato, siamo andati dritti finire a Antonina, che è una cittadina portuale del Paraná.
Per via di Legnani?
Dove avevano dei problemi sulla qualità del tipo di legname di esportazione. Non so se il problema era con l'Europa o con l'Argentina che comprava molto legname.
Quindi dopo poco tempo che eravate lì a Ilha das Flores, siete andati lì?
Subito. E lì siamo stati dal 51 al 54, 53 siamo andati in un porto più importante, che è il secondo porto del Brasile oggi, mi sembra, per esportazione.
Come si chiama?
Di soia, Paranaguá.
Paranaguá, che è sempre in Paranà?
È sempre in Paranà, è quasi pochi chilometri da Antonina, solo che bisogna fare un giro per via terra, che va a finire che sono 50-60 chilometri, ma è pochi, deve essere 10 chilometri via mare, che Antonina sta dentro in un budello così.
Un fiordo.
È un fiordo, solo che è pieno di fango, non è quelli.
Non quelli della Norvegia.
Non quelli della Norvegia, è pieno di quel fango nero, sai? Come si chiama?
Fango.
Manghi.
Quindi suo padre ha lavorato sempre con legname, praticamente,
sempre.
Qui.
E noi, io e mio fratello, volevamo continuare gli studi. Però lì ci hanno rimandato alla elementare.
Non c'era, era una cittadina, ma adesso è piccola. Nel 50 noi eravamo gli unici italiani nella città. Unici, non siamo venuti a San Paolo. San Paolo la gente subito si è sistemato più facile. E lì non c'era niente da fare per loro, che già erano nelle superiori, no? E così hanno fermato di studiare, che io trovo che è stata il grande
sbaglio.
Prezzo che hanno pagato.
È stato un sbaglio, anche se continuava lì, faceva l'elementare e andava avanti. Doveva fare la quarta elementare.
Ma quindi non c'erano altri italiani?
No, ma guarda, lì quando il giorno dicevano a uno che no, ma quello là c'è il ginnasio. Ginnasio, che sarebbe le medie, no? Le medie,
no, era una città molto.
Quello là c'è il ginnasio.
Ma e come mai siete andati lì per il legname? Perché suo papà cercava.
Il lavoro che ha trovatolo è lì, che doveva. Avevano questo problema della classificazione del legname. Allora è andato lì e dopo noi due siamo andati a lavorare nella stessa ditta che lui lavorava. Dopo 3 mesi io avevo in mano tutta la parte del legname dell'ufficio e il capo là veniva a lavorare alle 10.
E lei aveva cosa, 16 anni? 17 anni?
15-16 anni. Io dopo lui poi lavoravamo anche di notte, perché quando c'era la nave in porto bisognava preparare.
E a Paranaguá quanto tempo siete rimasti?
Fino al
58.
Febbraio del 58 sono venuti.
Siamo venuti a San Paolo nel martedì di Carnevale del 58.
18 febbraio.
Date
le so io, sì.